Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 1-0, siamo in doppia cifra, nell'undicesimo, perché siamo partiti dal numero 0, undicesimo episodio della stagione. Siamo in squadra completa, direi che siamo i più affezionati al microfono, quelli che hanno sempre da chiacchierare più degli altri. Io sono Michael Sacchi, agli Astronautica Studios di Milano, con me c'è Paolo.
Vi saluta anche Paolo Amoroso.
E collegati da remoto, senza video, questa volta per ragioni tecniche, funzionava tutto ma non ce la siamo rischiata, mettiamola così, abbiamo Marco Zambianchi.
Ciao a tutti.
E Luigi Morielli.
Ciao a tutti.
La puntata della giornata viene dopo la settimana scorsa, quando abbiamo avuto il nostro primo ospite della stagione. Posso dirvi che mi è sembrato accolto nella migliore dei modi, ha avuto un mucchio di successo sia la registrazione dell'episodio sia la registrazione della singola intervista, perché molta gente non è riuscita ad ascoltarla in maniera ottimale durante la diretta per le questioni tecniche a cui abbiamo...
È stato un buon esordio.
Però il numero di download sono sicuramente incoraggianti, avete pagato il tributo di popolarità al nostro ospite. Ma le sorprese non finiscono qui. Il prossimo ospite di Astronautica sarà un ospite speciale, qualcuno che ha dato molto per la divulgazione, sia scientifica sia della popolarizzazione della scienza e della cultura geek, ed è il giornalista Paolo Attivissimo.
Esatto.
Noto debunker ed esperto e appassionato, oltre che esperto di esplorazione spaziale, di programma Apollo, del quale si occupa anche nella sua attività di divulgatore.
Bene, quindi se nessuno di voi ha altre novità e saluti, ciao mamma, cioè mia mamma collegata nella diretta questa sera e quindi saluto mia madre. A parte questo, se nessuno ha altro da aggiungere, direi che possiamo partire con le prime notizie, perché questo è l'episodio notizie e basta. E quindi passo la parola a Marco, che ci parla nello specifico dell'X-51, che è il nuovo... Ops, c'è qualche problema su Skype, scusate.
Abbiamo un loss of signal da parte di Marco, adesso proviamo a ricollegarci con il satellite.
Io veramente vi sento benissimo.
Ah, è caduto Luigi.
Come l'ho detto?
Okay. È caduto definitivamente. Non fa nulla, ti passo la parola. Parla dell'X-51 e io spengo l'incendio.
Ok. Beh, innanzitutto, nuovamente buonasera a tutti gli ascoltatori. Devo dire che ormai siamo in doppia cifra come numero di presenti sulla diretta e largamente in tripla cifra come numero di download effettuati, quindi vorrei cogliere l'occasione di essere in questa puntata 10, questo episodio 10, per ringraziare tutte le persone che hanno scaricato i nostri episodi e vi chiedo la pubblicità consistente nel classico passaparola. Se conoscete qualcuno che ama gli argomenti astronautici o che è anche solo curioso di approfondire qualche aspetto in un contesto, diciamo, non troppo serioso, beh, non dovete far altro che suggerire il download di uno dei nostri episodi, che come ben sapete sono assolutamente gratuiti. E veder crescere quel numerino è il nostro, diciamo così, unica ricompensa. Allora, mi tocca l'esordio con le notizie. Direi una settimana che dopo i fuochi d'artificio legati al rilascio del bilancio, della proposta di bilancio 2011 NASA, è abbastanza tranquilla, però una delle notizie che mi ha incuriosito e che ho chiesto ai miei amici in redazione di poter commentare è quella del prossimo volo dell'X-51, che dalla sigla, appunto dalla lettera X, capirete tutti che si tratta di un veicolo sperimentale. Idealmente può essere considerato l'erede di un altro veicolo, l'X-43, che ha volato ormai diversi anni fa, e si tratta di un cosiddetto scramjet. Cioè è un modello in scala ma pur sempre funzionante di un veicolo che, dopo essere stato sganciato dall'ara di un B-52 e aver acquisito un'adeguata velocità supersonica, in questo caso circa Mach 6 o Mach 6, non mi ricordo mai, e mi scuso, la corretta pronuncia della...
Probabilmente Mach.
Sì. Mach. Dal nome del fisico tedesco Ernst Mach.
Ah, ok, quindi di Mach 6...
Accenderà
un suo propulsore che non ha parti mobili. È proprio questa la particolarità degli scramjet. Il design particolare della presa d'aria consente un fenomeno di compressione dell'aria normalmente svolto dalle palette nei motori a getto. Ovviamente ci sono dei limiti strutturali alla velocità con la quale le palette dei motori a getto riescono a funzionare e a comprimere l'aria, e questi limiti vengono superati, incredibilmente, non già da modelli più efficienti, quanto dalla totale assenza di parti mobili. È proprio semplicemente il design della presa d'aria a comprimere l'aria al punto sufficiente da farla scaldare e, miscelata con il combustibile, a dar luogo a una reazione di propulsione.
Un altro vantaggio in termini di payload è la mancanza della possibilità di evitare di caricare all'interno del veicolo il comburente, che è l'ossigeno in questo caso.
Eh sì, si risparmia praticamente oltre metà del peso. Chiaramente lo scopo è quello di poter superare di molte volte il muro del suono. Ricordiamo che l'effetto scramjet ha inizio circa Mach 6, ma dovrebbe arrivare a toccare la velocità di Mach 15. Non siamo ancora alla velocità orbitale, che è circa tra Mach 20 e Mach 24, però insomma ci siamo molto vicini, e ridurre la massa da portare verso l'orbita è senz'altro uno dei fattori chiave per raggiungere l'orbita bassa in maniera più economica e più efficiente. Si tratterebbe di una di quelle tecnologie tanto propugnate dalla bozza di bilancio di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane. Siccome il progetto X-51 è in questo momento un volo d'esordio, vi invito a vedere sul forum il thread dedicato, iniziato dal nostro bravissimo articolista Paolo 137, che riporta anche le immagini di questo particolarissimo velivolo. E se siete interessati all'argomento,
particolarissimo velivolo. E se siete interessati all'argomento, particolarissimo velivolo.
C'è qualche diretta che è partita? No? Sì?
È risolto.
Se siete interessati all'X, ai progetti X legati agli scramjet, non dimenticatevi di scartabellare sia il forum che Wikipedia che il sito NASA per cercare anche notizie del predecessore, il progetto X-43. E quindi siamo curiosi di vedere come sarà andato a finire. Prima di cedere la parola, volevo dire ai miei amici in studio che c'è un altro fatto. Abbiamo detto che c'erano poche notizie, c'è un fatto che non ho fatto in tempo a verificare, magari ora che cedo la parola lo faccio direttamente, ed è il test stand del primo stadio del Falcon 9 che doveva avvenire oggi alle 7 di sera ora italiana. Non ho verificato se è andato bene o se è stato fatto.
È stato scrabbato dopo un tentativo abortito, dopo qualche secondo erano stati accesi i propulsori. Cioè, non ho visto le immagini in diretta, ma ho letto dallo status di Space Flight Now che è uscito del fumo, e questa è l'unica informazione che davano, e poi è stato interrotto. La dichiarazione ufficiale era che avrebbero riprovato, e poi è arrivato lo scrub ufficiale.
Ah, ok, bene, allora me la son bruciata. Non c'è molto altro da dire su questo argomento, anche se sull'X-51 attendiamo che venga lanciato e poi sicuramente avremo modo di riparlarne. Passo a questo punto la parola, credo, a Paolo.
Volevo solo aggiungere una cosa che ci dimentichiamo di fare, io ci tengo in maniera particolare. Volevo dire che questo articolo sull'X-51 è stato pubblicato sul nostro forum, forumastronautico.it, dall'articolista Paolo 137, Paolo Actis, se non sbaglio. E tutti gli articoli di cui parliamo, tranne rari casi, sono diretta creazione degli articolisti e vengono pubblicati praticamente quotidianamente, e voi li potete leggere su forumastronautico.it. Infatti Paolo adesso voleva parlarci della mancanza di candidati astronauti in Russia, e l'articolo che vi recupero per chi lo vuole vedere nello stream video è di Luca.
Sì, vorrei parlarvi di questo argomento curioso, il calo delle vocazioni, per così dire, spaziali, e lo faccio raccontandovi un episodio ormai di diversi anni fa. quando il planetario di Milano ospitava gruppi di bambini provenienti da paesi della ex Unione Sovietica che assistevano a lezioni di astronomia. E nel corso di queste lezioni venivano mostrate, si parlava anche ovviamente di esplorazione spaziale, non soltanto di astronomia, venivano mostrate anche delle foto di cosmonauti. E accadeva una cosa curiosa per noi, è che questi bambini, quando vedevano dei cosmonauti, si alzavano in piedi e applaudivano. Questo avveniva alcuni anni fa, lo notavamo. Ma adesso è la notizia di cui vorrei parlare, di qualche giorno fa, quindi ci troviamo all'inizio di marzo 2010. Il mitico cosmonauta Sergei Krikalev, che attualmente è responsabile dei voli umani russi e dirige il centro di addestramento dei cosmonauti di Città delle Stelle, quindi di Star City, anche altrettanto mitico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a un'agenzia di stampa, facendo rilevare la diminuzione del numero di candidati che si propongono, partecipano alle selezioni per diventare astronauti. Lo ha affermato parlando anche di altre cose, lamentando in particolare la carenza anche di donne. Ricordiamo che nel corpo cosmonauti russo attualmente ci sono in servizio circa una quarantina di elementi, sono praticamente tutti uomini, tutti cosmonauti uomini, tranne una sola cosmonauta. Krikalev ha anche parlato dello stato del centro di addestramento per i cosmonauti, che dice da una ventina di anni ha visto sempre ridotti i finanziamenti, che si rendono particolarmente necessari per dei lavori ormai non più rimandabili di riparazione e di aggiornamento di alcune strutture. Quindi questi lavori di manutenzione non vengono fatti, e stima Krikalev che sarebbe necessario un raddoppio dei fondi stanziati per questo centro di addestramento per avere una situazione sostenibile. Quindi c'è un progressivo declino, non soltanto materiale, quindi delle strutture del centro di addestramento dei cosmonauti, ma anche qualche cambiamento a livello della società, che secondo Krikalev è iniziato una ventina di anni fa, quindi con il crollo dell'Unione Sovietica, che ha portato quindi a questa diminuzione delle candidature per diventare cosmonauta. Ci saranno future selezioni per scegliere nuovi cosmonauti, ma la cosa che fa rilevare Krikalev è quello che, così tastando il polso, quello che sente, che viene a sapere, che molti giovani, pur apprezzando magari questa carriera dal punto di vista degli ideali, delle soddisfazioni, delle gratificazioni, però non la vedono come uno sbocco professionale sufficientemente retribuito. Quindi assistiamo a un periodo di crisi anche del mitico corpo cosmonauti russo, che va di pari passo con un calo di interesse forse più generalizzato nella società per le attività spaziali, ma forse è un fenomeno più generale, perché facciamo rilevare anche così in ambiti più lontani da quello dell'esplorazione spaziale, vediamo un calo di interesse anche per le carriere scientifiche in generale, un calo degli iscritti nelle facoltà scientifiche qui da noi, ma forse potremmo caratterizzarlo come un calo di interesse per le professioni, tutto lo spettro di professioni, quindi dalle semplici lauree scientifiche a una carriera impegnativa come quella di un cosmonauta o di astronauta, che richiedono molti anni di studio, di impegno e di sacrificio. Quindi per il momento Krikalev ha fatto rilevare questa situazione particolarmente importante, e quindi chiudo con una riflessione, riprendo anzi una riflessione che ormai sto facendo da qualche episodio del podcast. Se vogliamo riproporre il famoso mantra della NASA, insomma un po' di tutte le agenzie spaziali, dell'ispirazione del pubblico, del coinvolgimento del pubblico nelle attività spaziali, insomma bisognerà fare qualche cosa per non solo riattivare l'attenzione per seguire le attività spaziali, ma anche per motivare dei giovani a intraprendere queste carriere così difficili e così impegnative come quelle di cosmonauta.
Un discorso molto vecchio che facciamo molto spesso sul forum.
Un tormentone.
NASA effettivamente da sempre, e in particolar modo negli ultimi comunicati, ripete questa cosa dell'ispirare, di portare ai giovani...
Engage, inspire.
La voglia di arrivare, di scoprire, la scoperta. speriamo che ci siano degli sforzi in questa direzione, anche dal punto di vista dell'agenzia russa, che non ha mai avuto storicamente, al di là dell'effetto propaganda dei tempi della guerra fredda, successivamente a quello non ha mai avuto una forte componente comunicativa.
Sì, diciamo che nella società prima sovietica e poi russa i cosmonauti, gli atleti sono sempre stati considerati dei modelli di ruolo per i giovani nelle carriere da seguire, ma probabilmente questo
è più propaganda che effettiva.
Sì, questo può essere una componente, ma poi l'interesse, le motivazioni sono spostate verso carriere magari che danno una notorietà più rapida e una maggiore possibilità di benefici economici.
Se posso permettermi, certo, una chiacchiera.
Altro che.
No, beh, come Paolo, lui lo fa a livello professionale, io come volontario opero spesso in ambiti divulgativi, nel mio caso nel planetario di Lecco, in qualche scuola del circondario. Devo dire che spesso e volentieri la constatazione è che gli stessi enti pubblici, come ASI in particolare, che dovrebbero pubblicizzare ai taxpayers, ai contribuenti, la loro esistenza e come vengono spesi, e come vengono spesi bene, i soldi parte dei soldi delle tasse, non investono nella divulgazione, non solo dal punto di vista promozionale dell'astronautica, ma nemmeno per promuovere la loro propria esistenza. È quasi più conosciuta l'ESA che l'ASI dagli italiani che ho incontrato fino a oggi, e questo è tutto dire. Vorrei cogliere l'occasione di ringraziare anche quei funzionari ESA di origine italiana che hanno sempre collaborato una volta che è stata chiesta loro una mano. Una su tutte, Cristina Olivotto dell'ufficio didattico dell'ESA, che non ha mai lesinato in materiale e in collaborazione quando con il planetario di Lecco abbiamo chiesto del materiale da distribuire gratuitamente alle scuole. Allo stesso modo, il 12 aprile al planetario di Lecco organizziamo l'unica in questo momento Yuri's Night del nostro paese, quindi celebreremo, come stiamo facendo ormai per il quinto anno consecutivo, l'emozione del primo volo di Yuri Gagarin, e quindi ne approfitto per pubblicizzarlo. So che molti ascoltatori non sono comodi vicini a Lecco, però non si sa mai, se volete passare una serata diversa che si conclude sempre con una bella pizzata tutti insieme, fateci un pensiero, dedicheremo la serata alla ISS, questa sconosciuta, che ormai vola sulle nostre teste, ma che davvero in pochi hanno l'idea chiara su cosa sia, pochi al di fuori della cerchia degli appassionati di astronautica.
Provocazione, scusami.
Dimmi.
Provocazione della chatroom. Artax dice: forse con il pubblico attuale è meglio così, perché se più persone conoscessero i sempre pochi soldi che spendiamo nello spazio, vorrebbero togliere anche quelli. E non è effettivamente un'affermazione campata in aria. Quante volte abbiamo sentito dire: ma perché andiamo nello spazio? Con i soldi del lancio dello shuttle diamo da mangiare in Africa. Con questa associazione che è fallace sotto moltissimi punti di vista, potremmo spendere le solite ore per smontarla.
Si può dire lo stesso di molte altre spese che magari non sono immediatamente percepite, come un marciapiede costruito davanti alla casa della persona che fa questa obiezione. Tuttavia, proprio nel Lecchese abbiamo un esempio che funziona. L'economia della zona Lecchese è stata sempre legata alla realizzazione di chiodi e viti e bulloni. Ebbene, in Cina ormai fanno bulloni e viti a un decimo del prezzo dell'operaio lecchese, e quindi Lecco è una città che dalla provincia con meno disoccupazione d'Italia si sta trasformando via via in una provincia alla ricerca di una nuova identità. Ecco, questa nuova identità in alcune zone del nostro paese o dell'Europa è data proprio da quei lavori, da quelle professioni, da quell'indotto di altissimo livello che solo la ricerca spaziale, ma non solo quella, la ricerca di alto livello sa dare. Sta a noi scegliere cosa fare. E d'altra parte, insomma, l'obiezione viene sempre facile. Io un'altra cosa che ho trovato efficacissima e che voglio portare con me come slide nelle conferenze che mi capita di tenere è quella immagine che era stata diffusa nelle scorse settimane, formata da tanti quadrati con un'area che era direttamente proporzionale allo stanziamento del bilancio federale americano. Ecco, la NASA era un quadratino così minuscolo che tutte queste elucubrazioni riguardo alla quantità di soldi spesi nello spazio fanno ridere, soprattutto se confrontati con il mostro che è per gli Stati Uniti il bilancio della difesa, così per dirne una. Si tratta di voler investire. Nel nostro piccolo, al planetario di Lecco, e sono sicuro anche al planetario di Milano, continuiamo a farlo. Il forum astronautico esiste per questo, Astronauticast esiste per questo, è proprio per questa ragione che chiedo a tutti gli amici all'ascolto di ripagare i nostri sforzi con il passaparola, con la pubblicità.
Sì. Allora, è tornato Luigi. Luigi, ci senti?
Perfettamente. Ottimo. Spero anche voi.
Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Quindi, dopo esserci soffermati a parlare di questioni, diciamo, culturali, torniamo nello spazio, torniamo con la testa fuori dall'orbita terrestre e andiamo in un posto che abbiamo visitato molto spesso nelle notizie dall'inizio dell'anno a questa parte, nelle scorse 10 puntate, che è Marte. Marte e dintorni, e ce ne parla il nostro Luigi.
Eccoci qua, la notizia è che Mars Express, la sonda europea, sta eseguendo una serie di 12 flyby che tanto piacciono ai miei colleghi qui.
Questa volta sono close flyby però, non
molto
distant.
Close.
Quanto mi manca il distant flyby, ragazzi.
Spiegazione per chi non ci ascolta, avevamo l'abitudine di percorrere il calendario degli eventi astronomici e astronautici del mese, ogni puntata, quando eravamo un podcast mensile, e c'era questa sterminata lista di flyby, e quindi di passaggi ravvicinati. Normalmente si indica flyby per un passaggio ravvicinato di una sonda con un oggetto di interesse, che nella maggior parte dei casi erano satelliti di Saturno, flyby effettuati dalla sonda Cassini. Solo che ogni tanto uscivano termini quali distant flyby e ci chiedevamo un po' la ragione del distant flyby e la definizione di distant, che si applica a qualunque cosa. Anche noi facevamo quotidianamente dei distant flyby di qualsiasi oggetto del sistema solare, ma erano le nostre battute da nerd che non interessano probabilmente nessuno.
Allora, diciamo che per quanto riguarda Mars Express, sta eseguendo una serie di 12 flyby consecutivi che si saranno fra febbraio e marzo, e fra questi flyby ce n'è stato uno, appunto il 3 di marzo, che ha portato la sonda a soli 67 km dalla superficie di Phobos, una delle due lune di Marte. E questi flyby saranno tutti per Phobos, e questo flyby particolarmente vicino permetterà di studiare la struttura interna di Phobos. Cosa di particolare Phobos? È apparentemente un oggetto solido che però appare poroso intorno al 30%, quindi ha una massa, nonostante sia roccioso, ha una densità che è inferiore a quella della roccia compatta. Diverse idee sono state già formulate.
È di formaggio?
Scusa?
È di formaggio?
È probabile. In effetti l'idea è quella che possa essere, al suo interno ci possono essere delle cavità che possono essere appunto formate dal fatto che in realtà Phobos potrebbe essere un aggregato di detriti, diciamo un ammucchio di rottami spaziali che mantengono agglomerati fra loro semplicemente per questioni gravitazionali, e di fatto sembra la spiegazione più semplice di questa piccola luna. È molto piccola perché di fatto è poco meno di 27 km sull'asse maggiore, è una specie di patata questo satellite di Marte. E grazie a questo flyby molto ravvicinato si è eseguito una misurazione estremamente precisa del campo gravitazionale di Phobos. In questo modo è possibile capire come si distribuisce questo campo gravitazionale e soprattutto quindi capire se al suo interno ci possono essere delle masse principali, quindi può esserci una base rocciosa solida e poi con dei detriti accumulati sopra, oppure che sia composto esclusivamente di detriti. Per eseguire questa misurazione è stato utilizzato, dato che deve essere molto importante il momento esatto in cui veniva eseguita la misurazione, consideriamo che comunque il ritardo nelle comunicazioni fra Terra e Mars Express era di 6 minuti e 34 secondi, quindi andata e ritorno a 13 minuti e 8 secondi l'impulso così, la portante, chiamiamola così, quella che doveva stabilire la cadenza delle misurazioni, e per questo motivo è stato utilizzato, dato che ci voleva questa precisione, è stato utilizzato l'orologio atomico posto a terra, che è 100.000 volte più preciso di quello dell'orologio che è montato a bordo della sonda. E durante questo flyby, che è durato poco più di un'ora, sono stati rilevati tutti questi dati. Addirittura il segnale che giungeva a terra era talmente preciso, talmente forte, che è stato anche rilevato da alcuni radioamatori. E di fatto questo è stato il flyby più vicino. Continueranno i flyby, e dal prossimo, che dovrebbe essere forse addirittura stasera o domani, verranno anche attivate le telecamere, di modo di fare anche delle riprese, anche la telecamera stereoscopica, di fare riprese di Phobos molto ravvicinate. Una particolarità di Phobos è che è su un'orbita che è, diciamo, instabile, nel senso che sta eseguendo una lenta spirale, quindi sta avvicinando sempre di più a Marte, e quindi il destino di Phobos è quello di precipitare su Marte. La differenza per Phobos, fra essere un oggetto solido o un agglomerato di piccoli oggetti, è che quando entrerà nell'atmosfera, se è un oggetto solido arriverà sicuramente a Terra, se è un agglomerato di sassi molto probabilmente si disperderà nell'atmosfera e si disintegrerà in un enorme, gigantesco fuoco d'artificio.
Questo lo speriamo per i marziani.
Beh sì, ci hanno sempre preso in giro con tutti i mezzi che gli hanno mandato su, effettivamente ci sono dei filmati su YouTube che sono divertentissimi, di questi che continuano ad arrivare sonde, loro sono sempre nascosti.
Ti faccio una domanda senza rete, perché magari non la sai. Per caso l'instabilità nell'orbita di Phobos è dovuta alla ineguale distribuzione della massa al suo interno?
Infatti questo è uno dei dubbi che permane, è uno dei misteri di Phobos, ecco, diciamo così. Phobos comunque viene classificato come un oggetto nel sistema solare, come un oggetto di seconda generazione, nel senso che quasi sicuramente si è formato dopo gli oggetti principali, che sarebbero i pianeti. C'è qualche possibilità che si è formato insieme nella nuvola principale, che da cui sono formati i vari pianeti, quindi anche Marte, ma è quasi assodato che comunque si è formato in seguito. Bisogna solo capire se è un asteroide che è stato catturato da Marte, oppure appunto se è un agglomerato di oggetti raccolti durante le varie epoche del sistema solare, ecco. Direi che è tutto.
Ho capito.
Ci sono altre domande, sono qui comunque.
No, non, da parte mia no. Se qualcun altro nella chat magari ha qualcosa, quindi a causa del ritardo di trasmissione aspetterei qualche secondo, se qualcuno ha qualche domanda te la giriamo in tempo reale, ma non mi sembra che ci sia altro. Quindi possiamo passare al link della settimana. Torniamo a parlare di Twitter come abbiamo fatto due settimane fa, perché è una fonte inesauribile di comunicazione diretta da parte degli addetti ai lavori, e in questa puntata ci concentriamo con degli addetti al lavoro, ai lavori veramente particolari. Sono, vediamo un po' se riesco a passare nella visualizzazione per mostrarveli per chi è in diretta o sta guardando la versione video. Voilà. NASA mantiene questa lista su Twitter di astronauti. In sostanza vengono postati tutti i tweet che vengono effettuati da astronauti in servizio attivo, quindi potete seguire in tempo reale tutte le fasi dell'addestramento o anche alcune cose personali sulla vita degli astronauti, perché sono degli account personali a tutti gli effetti. Per il vero nerd che non si fa scappare nulla, è un occhio privilegiato sull'esplorazione umana dello spazio. In più c'è questa lista, poi ovviamente metteremo il link nella, nelle note del podcast, è twitter.com/NASA_astronauts, lo dico nel modo più chiaro possibile. L'altra lista interessante è Astronauts in Space Now. Come?
Ho visto che in chat se la stanno giocando tra di loro, facendo l'indovinello a quale sarà il link che incollerai.
twitter.com/playboy. Sì, era la mia seconda scelta, ma penso che questa la rimanderemo una puntata, o magari la rimandiamo all'after party, che è quella che il momento in cui ci rilassiamo dopo la registrazione, ma restiamo collegati con i nostri ascoltatori. Questo è un motivo in più per chi ci ascolta in registrazione per seguirci in diretta il martedì sera alle 9:30, quando va bene. L'altra lista di cui volevo parlare è un sottoinsieme della precedente, è Astronauts in Space Now, e riporta soltanto i tweet di astronauti che in questo momento si trovano in orbita, in particolar modo nella stazione spaziale, perché da qualche mese è possibile per gli astronauti sulla ISS twittare, quindi trasmettere a terra, usare internet in tempo reale per una buona parte dell'orbita della stazione, che era una cosa che era preclusa agli astronauti fino a un po' di tempo fa per ragioni tecniche. Ora è possibile per loro caricare fotografie e condividere pensieri in tempo reale. Cioè, ne avevamo parlato 2 settimane fa, Soichi Noguchi, che veramente va pazzo per il TweetPic, che è un servizio associato a Twitter per condividere immagini, e questa è una foto generica dell'Europa, dice, non so, una città europea, e quindi potete vedere veramente uno stream continuo di immagini dallo spazio, veramente questa è di 3 ore fa, sono continue. Astro Soichi è una macchina di fotografie dallo spazio.
Sì, tra l'altro, visto che possono usare internet, magari potrebbero fare il check-in Foursquare e diventare major di tutto il mondo.
Ho visto una vignetta bellissima che forse era Geeks Go to Space, e c'era il LEM, la superficie lunare, la luna nella distanza, il LEM, e c'era Aldrin e Armstrong appena fuori, e Armstrong che dice: Mr. Aldrin, I'm the commander, io sono il comandante, io faccio il check-in, io mi prendo il badge di mayor. Con Foursquare. Foursquare è un social network per la condivisione di locali, cose del genere. Foursquare.com, se qualcuno è social abbastanza da provare queste cose. La lista degli astronauti nello spazio è twitter.com/NASA/astronauts-in-space-now, e siccome è così lunga e noiosa, ve la pubblicherò assolutamente nelle note dello show. Dunque, si sono fatte le 10:15, abbiamo fatto la nostra mezz'ora di trasmissione. Allora, per chi ha ancora voglia di diretta, noi abbiamo un consiglio da darvi, ed è di andare su www.digitalia.fm e ascoltare cosa hanno da dirvi. È un podcast di tecnologia, quindi decisamente meno verticale e di nicchia del nostro. Vi raccontano il panorama tecnologico, quello che succede su internet, quello che succede nel settore IT, e in generale vi parlano di cultura digitale, quelle che sono i trend. È un podcast di una qualità decisamente superiore alla nostra, io ho questa invidia nei loro confronti, sono dei professionisti, sono degli appassionati come noi, ma lo fanno in maniera professionale, e sono veramente il punto di riferimento per il podcasting italiano e per la tecnologia. Per la voce di riferimento per la tecnologia. www.digitalia.fm. Dovrebbero essere in diretta in questo momento, perché anche loro fanno una diretta alla settimana, al martedì sera. Marco li conosce,
sì,
bene.
Tra l'altro, sì, tra l'altro vorrei rassicurare Franco che adesso liberiamo le nostre 200-300 telespettatori, cioè scusate, radioascoltatori in diretta, e li mandiamo direttamente da loro, avranno un picco incredibile di ascolti diretta in questo momento, e
sì, speriamo che i loro server reggano.
Non devi ringraziarci più, grazie, figurati, è un piacere tra noi colleghi.
Saranno slash dottati.
Esatto.
Franco è Doc Franco Solerio. Bene, direi che non c'è altro. Io stavo inquadrando la chat invece della mia faccia da un po' di tempo, ecco qua, forse era meglio per tutti quanti. Non abbiamo altro da dirvi, confermate?
Va bene.
No, c'era sulla chat un po' di batti e ribatti sull'utilizzo di Twitter, ma penso che siano tutte cose che si possono discutere tranquillamente nell'after party.
Sì.
Io spero, chiuderei in un modo solo, spero di potervi dare nel prossimo episodio un major announcement. C'è qualcosa che sta bollendo in pentola di importante. Ma
quando mai non abbiamo qualcosa che bolle in pentola?
Ma questo è uno dei major event.
Il problema è che poi non lava i piatti, Mike, ma per il resto di roba che bolle in pentola ce n'è sempre.
Ce n'è sempre, ma infatti la mia panza è dovuta a tutte queste cose che bollono sempre in pentola. Quindi ragazzi, mi raccomando, tra 7 giorni esatti ci risentiamo qui e spero davvero di potervi dare questo annuncio, che sarà credo un piacere per tutti.
Allora, da parte mia, Michael Sacchi, è tutto. Vi saluta qui con me.
Vi saluta anche Paolo Amoroso.
Dallo studio remoto di Erve,
Marco Zambianchi.
E dallo studio piemontese, Luigi Morielli.
Ciao a tutti.
Forse non ti ho fatto dire il nome. Sì, ad Astra.